A margine dei lavori della seconda edizione del Villa Aurora Meeting abbiamo il piacere di avere con noi Marco Romisch, membro della comunità avventista di Perugia, esponente politico del PD, fa parte del Consiglio Comunale di Perugia. Avrai un intervento nel panel dal titolo Le conquiste e i limiti della soggettività. Ora, può essere declinato questo titolo in tanti modi. Sul piano politico, come la vedi? Il tema della soggettività.
Ma intanto ti sei dimenticato di dire che sono anche un grande amico di Radio Voce della Speranza. Comunque sono contento di essere presente, perché è veramente sempre bello tornare a Villa Aurora e felice anche di affrontare un tema che, come giustamente anticipavi te, è particolarmente denso, no? Forse non dico criptico, ma comunque si presta a tante discussioni, a tanti approfondimenti. Ma volendo un pochino sintetizzare quello che può essere un pensiero che dia un contributo, possiamo dire che la soggettività nella politica è estremamente importante, perché attraverso la soggettività che ognuno di noi ha una coscienza di sé, ha conoscenza di sé, vive le proprie emozioni, i propri sentimenti, ha una propria postura nella vita di tutti i giorni e anche nella vita di una comunità, di una collettività, e soprattutto si relaziona con il prossimo. E dunque attraverso la soggettività, che è un po', come dire, una messa a sistema di tante individualità, quando parliamo di soggettività collettiva, che noi esplicitiamo la nostra azione politica. Il problema che intravedo è quando questa individualità sfocia nell'individualismo, e talvolta in politica questo accade, cioè quando si cerca di piegare gli altri alla propria visione, alla propria proposta, alla propria soluzione, per un interesse che è particolaristico e che non mette al primo posto il bene della collettività. L'ambizione è giusta, la volontà anche di costruire una carriera, di mettersi in discussione, è tutto lecito. Quando però al centro c'è la persona e non c'è un bene, diciamo così, comune più elevato, il rischio di creare tanti leader, tanti messia della politica, che poi puntualmente falliscono, perché sappiamo che gli uomini soli al comando nella storia non hanno mai portato molto bene, ci rendiamo conto che viene calpestata quella soggettività che invece è sacra, perché è una grande conquista della modernità, della contemporaneità, la possibilità di emanciparsi, la possibilità di vivere una libertà di pensiero, di parola, di agire insieme al prossimo per un bene comune, un bene collettivo. Un tempo le persone erano poco più che numeri, poco più che carne da macello, basta ricordare le guerre che hanno poi definito anche i confini del mondo, i rapporti tra stati, erano guerre fondate su cumuli di cadaveri nelle trincee. Dalla prima alla seconda guerra mondiale lì c'era veramente poco di soggettivo e di individuale. La società di oggi mette al centro l'individuo, talvolta però con dei rischi che sta alle persone che hanno un minimo di capacità e di buonsenso evitare di correre.
Quanto è possibile coniugare libertà di pensiero, come tu dicevi, e disciplina di partito?
Questa è assolutamente una domanda pertinente, perché noi vediamo nella geografia politica, indipendentemente dal colore, che tanti inseguono una propria carriera e mettono in secondo piano quelle che sono invece le necessità di una comunità organizzata che ha delle sue regole all'interno. Come si può evitare tutto questo? Rafforzando gli organismi di garanzia, permettendo alle persone di partecipare sempre a quelle che sono le decisioni cruciali, cioè allargando quei cosiddetti tavoli di potere, che talvolta sono nascosti in delle camere oscure, no? Oppure che dipendono dalla volontà di uno, di pochi, dei capi corrente, dei capi bastone. In realtà il segreto è proprio quello: allargare la partecipazione. E si fa presto a dire la gente non va a votare, è vero, c'è tanto dietro questa astensione, ma diamogli anche gli strumenti per poter contare nelle scelte di tutti i giorni, nella scelta di temi, nella scelta delle persone che poi andranno a incarnare quei temi e quelle responsabilità. Forse è un primo passo anche per acquisire una coscienza politica, che poi magari è un buon vaccino anche per questi ismi e questi individualismi, narcisismi e via discorrendo.
Quindi sei favorevole all'idea delle primarie e anche ad altre possibilità che magari la tecnologia moderna offre di partecipazione alle scelte politiche da parte della gente? Oppure questo pone dei rischi?
Secondo me, se ben governato e abbiamo tutti gli strumenti per poterlo fare in modo giusto, è un'opportunità, anche e soprattutto l'ausilio tecnologico. Perché non individuare magari delle piattaforme di scambio tra il cittadino e i vari livelli di amministrazione?
I 5 Stelle avevano lanciato una...
Ma infatti quella è stata secondo me un'intuizione geniale che ha premiato. Poi io sono critico nel come si è evoluto tutto quello, però è stata un'intuizione che va ripresa, non per forza bisogna buttare il bambino con l'acqua sporca. La possibilità di utilizzare degli ausili tecnologici. Dico di più, arriveremo anche a un'intelligenza artificiale che sarà all'interno della nostra quotidianità, perché non poterla utilizzare anche in qualche modo per ridurre le distanze e aumentare la partecipazione tra governi e persone che vengono governate o che hanno la possibilità di scegliere. Perciò io credo che ci sia molta strada da fare e che si debba anche avere il coraggio di, senza rinnegare quello che è stato il sistema politico e partitico del Novecento, ma fare un salto in avanti. Perché oggi la persona apre il telefono per informarsi, un tempo andava in sezione, andava in comunità, andava al bar, adesso è tutto diverso e bisogna dare dei giusti confini e anche dei giusti protagonismi che non sfocino in quello che abbiamo detto, no? Nel narcisismo e nell'autoreferenzialità.
Un'ultima domanda, a volte la gente è spaventata dalla politica, che vede molto polarizzata, non sempre per nobili scopi, insomma, diciamo così, e viviamo anche in un paese fortemente polarizzato su tante cose, è possibile un modo diverso di fare politica? Cioè che anche se tu non sei del mio partito non ti disprezzo, magari riesco anche ad abbozzare qualche discussione interessante, oppure è complicatissimo?
Allora, forse secondo me qui non è un problema del sistema politico, ma è un problema della cultura politica, e la cultura politica è qualcosa sul quale bisogna investire e ci vuole del tempo. Oggi non paga avere delle relazioni sobrie, trasversali, di dialogo, non paga. Oggi paga l'urlo, paga lo slogan, paga la propaganda, paga il nemico che bisogna abbattere, e questo porta consenso veloce. E se hai fatto caso, in questi anni tanti partiti che in qualche modo nel loro esercizio della politica utilizzavano questi strumenti leciti hanno avuto dei grandi picchi e anche dei grandi crolli. Perciò quello che dico io, non è facile in un sistema come questo dove tutto va molto veloce, non è facile, ma credo che possa essere una soluzione. In diversi paesi dove si sono incontrate le sensibilità e hanno trovato dei compromessi e dei punti di sintesi, si è riuscito a costruire qualcosa che in qualche modo andasse oltre il mero interesse dell'appartenenza politica. È un rischio, perché questo crea anche instabilità, però è una sfida che secondo me va colta, perciò ti rispondo assolutamente sì.
C'è un modo, questa è un po' ambigua la domanda, un modo cristiano di fare politica?
Ma secondo me non è affatto ambigua, è molto lineare e semplice. Il rispetto che tu hai per il prossimo, cioè
anche per il tuo avversario politico.
Ma è il più grande comandamento, no? Ama il tuo prossimo come te stesso, cioè avere una considerazione di se stesso sobria, giusta, non subordinata o diciamo servile, però allo stesso tempo riuscire a vedere nel prossimo, anche in chi ha un'idea diversa dalla tua, la possibilità di costruire qualcosa, per chi poi viene, diciamo, ne derivano tutte le decisioni che poi riguardano la nostra quotidianità. Perciò avere un'idea sobria di se stessi.
Ma l'ambizione ci può stare?
L'ambizione ci deve stare, perché un'ambizione sana è il motore di ogni carriera, di ogni avanzamento.
Aspirate ad essere vescovi?
Se poi uno ha i mezzi, le possibilità, anche le competenze, è giusto che si prenda responsabilità, che abbia anche gli oneri e gli onori. Io non sono tra quelli che, diciamo, guarda in malo modo la classe politica, no? Secondo me è giusto che abbiano tutti gli onori e gli oneri, però allo stesso tempo è giusto anche che non solo vengano controllati, ma capiscano che prima di loro e dopo di loro c'è stato e ci sarà qualcosa.
Quindi un po' di sobrietà è sempre importante.
Questa è la prima regola.
Grazie.
Grazie.